3, 2, 1, GO!
La settimana sportiva di Raduni Sport.
Un saluto a tutti gli ascoltatori di Raduni Sport da Erasmo Micera. È partita questa settimana la nuova stagione della redazione sportiva targata Raduni. Questo è 3, 2, 1, GO, il programma che racchiude tutti i podcast settimanali di Raduni Sport. Vi ricordo inoltre che potete trovare i nostri contenuti su www.raduni.org, ma potete ascoltarci anche su Spotify e iTunes. E per restare sempre aggiornati potete seguirci su Facebook e Instagram cercando Raduni Sport. Ma partiamo subito con I Colori dello Sport, il podcast che cerca di far rivivere le emozioni più belle che gli sport riescono a trasmettere ai propri tifosi. Questa settimana il nostro Edoardo Cavalli ci riporta alla memoria l'ex difensore dell'Inter Mauro Bellucci, personaggio fuori dagli schemi ma amato da tutti, che ci ha lasciato purtroppo il 20 febbraio a causa del Covid.
I colori dello sport, le storie che fanno emozionare su Raduni Sport.
Sto sfogliando un album di figurine. È quello del 73-74, l'anno del primo scudetto della Lazio, per intenderci. Leggo la formazione dell'Inter e mi soffermo per un attimo su un difensore, uno stopper di quelli che vedevi giocare una volta, alto, roccioso, ma dotato tecnicamente, che quando entrava in scivolata non andava per il sottile. Palla, gambe, l'importante era fermare l'avversario di turno. Poco importa se ha segnato solo un gol nella sua carriera. Non era quello il suo mestiere. A 16 anni era già titolare inamovibile. Ah, già, il nome. Mauro Bellucci. Volontà e determinazione, ma anche genio e sregolatezza. Questo suo essere fuori dagli schemi lo ha fatto diventare un'icona del calcio degli anni 70. Quel calcio che non c'è più, dove i giocatori erano uomini prima di tutto. Dovunque abbia giocato, Inter, Bologna, Napoli, Pistoiese e in nazionale, ha sempre dato tutto per la causa, oltre ad essere stato amato e rispettato da tifosi e avversari. Era il ribelle che scappava dai ritiri, facendosi aiutare da Ivano Bordon, suo compagno di stanza, che mentiva dicendo che erano insieme a dormire. I compagni di stanza si arrabbiavano con lui per le sue intemperanze, ma in fondo tutti i difensori sono un po' matti. Appesi gli scarpini al chiodo, era diventato un apprezzato opinionista televisivo. Poi il Covid, che purtroppo gli ha fatto perdere le gambe, e poi se l'è portato via. In una mattinata d'inverno, il giorno prima del derby tra Inter e Milan. Quella era la sua partita, perché i colori nerazzurri lui non li ha mai dimenticati. Il ricordo di Mauro Bellucci. Per Raduni Sport, Edoardo Cavalli.
I colori dello sport, le storie che fanno emozionare su Raduni Sport.
E dopo le emozioni trasmesse dal ricordo di Edoardo, continuiamo a parlare di calcio passando al format che cerca di portare alla ribalta le categorie minori, appunto, del calcio. Dalla Serie D in giù, categorie un po' dimenticate e che soprattutto durante il Covid hanno passato un brutto periodo. Proviamo a puntare una luce su squadre, allenatori, calciatori e tifosi di queste realtà attraverso Alla Scoperta di. Emanuele Palumbo è riuscito ad intercettare per noi in un'intervista telefonica Salvatore Aronica, ex difensore del Napoli che ha calcato anche i campi della Champions e che, diventato allenatore, attualmente è senza squadra, dopo l'esperienza al Savoia. Raduni Sport alla scoperta di
una luce sul calcio dilettantistico.
Ben ritrovati ascoltatori di Raduni Sport, io sono Emanuele Palumbo di F2 Radio Lab Napoli per questo appuntamento con Alla Scoperta di, il nostro spazio dedicato al calcio dilettantistico. Abbiamo il piacere di avere con noi mister Salvatore Aronica, benvenuto mister.
Grazie, buongiorno a tutti.
Mister, lei è reduce dall'esperienza sulla panchina del Savoia nel girone G della Serie D. La sua esperienza da allenatore è cominciata nel 2018 nelle giovanili del Trapani, ma questa del Savoia è stata la prima volta per lei alla guida di una prima squadra. Com'è stato il passaggio dal campo alla panchina?
Sì, diciamo che da quando ho smesso, o meglio, stavo per smettere con la carriera di calciatore, mi ero già orientato e cominciavo a studiare gli allenatori che appunto avevo avuto e che avevo, ecco, che mi hanno accompagnato al fine carriera. Quindi il ruolo da allenatore era quella figura che più mi piaceva e che rendevo più, che sentivo più mia, ecco. E quindi da lì ho cominciato a studiare, sono partito dal settore giovanile, poi ho fatto 2 anni a Trapani nel settore giovanile, appunto qui vicino Palermo, e poi il passaggio al Savoia. Devo dire che chiaramente allenare i giovani, allenare una prima squadra di adulti, sicuramente è un passaggio diverso, ma io ho avuto la fortuna di prepararmi, di andare in giro a vedere e studiare allenatori del calibro di Mazzarri, di Francesco, di Sarri, e quindi da lì ho preso un po' spunto per cercare di iniziare a fare al meglio questo lavoro.
E a proposito di spunti, c'è un modello allenatore a cui si ispira? Perché diciamo nella sua ultima esperienza abbiamo visto che lei ha utilizzato maggiormente il 3-5-2, quindi il mio pensiero va inevitabilmente a Mazzarri, sbaglio?
Sì, diciamo che Mazzarri è l'allenatore che con il quale ho lavorato più anni, ho lavorato 7 anni, quindi utilizzando sempre lo stesso modulo, ecco, quasi sempre a livello difensivo, sempre, ecco, poi abbiamo cambiato qualcosina in avanti, e quindi avendo ereditato la panchina del Savoia, squadra che l'anno prima appunto anche loro giocassero in questo modulo, la società aveva aspettato il mio profilo proprio per questo, per il fatto di continuare a dare continuazione al lavoro effettuato l'anno prima utilizzando appunto il sistema di gioco con i 3 dietro.
E la sua carriera da calciatore è iniziata proprio in Serie D, nel Bagheria, per poi volare in Serie A. Poi da allenatore c'è il ritorno nei dilettanti, e le differenze tra il professionismo e il dilettantismo sono tante, però credo che la passione e la voglia di calcio sia la stessa, se non maggiore, in queste categorie.
Ma devo dirti che sì, il mio percorso è iniziato appunto da una squadra dilettantistica, il Bagheria vicino Palermo. Da lì ho avuto la fortuna di farmi notare, di farmi acquistare dalla Juventus, e da lì poi è stato un percorso tra virgolette in salita, ma bello e chiaramente ricco di soddisfazioni. Ecco, adesso sono ripartito da una panchina di Serie D, anche che come dilettante ha solo appunto la categoria, perché poi si è professionisti a tutti gli effetti. Ho avuto la fortuna di trovare, di lavorare in una società come Savoia, società strutturata, società ambiziosa, società storica, con una presidenza importante, una società solida, organizzata in tutti i settori e con tutte le caselle a posto, ecco, per quanto riguarda i ruoli. Quindi c'è da dire, si fanno sacrifici come se si fosse professionisti, perché ci si allena tutti i giorni, perché c'è la competizione, perché c'è il risultato, perché bisogna dare conto e ragione ai tifosi, alla stampa, alla società. Quindi sicuramente i dilettanti è solo la categoria, ma si lavora da professionisti in tutti i sensi.
E prima il mister ha ricordato appunto il suo passaggio dal Bagheria alla Juventus, ha vestito anche le maglie di Regina, Palermo, Napoli, quindi c'è un grande passato, un grande vissuto da calciatore. E quanto può aiutare il grande vissuto da calciatore per entrare nella testa dei ragazzi che sono sotto la sua guida?
Ma io credo che avendo fatto una discreta carriera, chiaramente con il culmine raggiunto con la maglia del Napoli, ma passando anche con maglie importanti come Messina, Regina, Palermo, Ascoli, Crotone, ecco, c'è da dire che i ragazzi ti ascoltano in maniera diversa. Il fatto di parlare a un allenatore che ha una carriera discreta, che ha uno storico, che ha un passato, diciamo, tra virgolette, importante, sicuramente ti dà maggiore credibilità. Poi ci sono altre caratteristiche, la coerenza, il cercare di trasmettere il modo di lavorare, la cultura del lavoro, ecco, tutte peculiarità che un allenatore deve avere. Però chiaramente il fatto di aver avuto la fortuna di aver avuto una carriera così, diciamo, discretamente importante, sicuramente credo che ti agevola nel raggiungere i concetti ai giocatori.
Mister, quindi al di fuori dei fattori tecnici, un allenatore deve lavorare anche sugli uomini che ci sono dietro ai calciatori. E quali sono i valori umani che mister Aronica cerca di trasmettere ai suoi ragazzi?
Io credo che ad oggi la componente gruppo è una casella principale, quindi il fatto di lavorare sia sull'aspetto tecnico, fisico e tattico è importante, ma credo che lavorare anche sulla psicologia, sull'aspetto umano, sull'essere aperto 24 ore su 24 su quelle che sono le problematiche dei ragazzi, specialmente quando alleni una rosa di dilettanti dove ci sono per la stragrande maggioranza under, perché sei obbligato a farne giocare 4 e quindi averne altrettanto in panchina e quindi avere una rosa di 10-12 ragazzi, ti confronti con un pubblico adulto, maturo, è un pubblico di ragazzi, di giovani che hanno bisogno di essere aspettati, di coccolati a volte, di ripresi altre, e quindi c'è da lavorare sull'aspetto psicologico. Io credo che la coerenza, il rispetto, l'essere chiari alla lunga paga, e quindi e sono delle caratteristiche che un allenatore deve avere.
Spesso nelle serie minori possiamo dire che il tifo forse è anche più infuocato di quello di squadre di alto livello, quindi in questo periodo quanto manca la presenza del pubblico durante le partite?
Ma io credo che a tutti i livelli, in tutte le categorie, la componente pubblico sta venendo a mancare, sia sotto l'aspetto economico, finanziario per quanto riguarda le società, sia sotto l'aspetto emozionale e adrenalinico per quanto riguarda i protagonisti, specialmente in una piazza come Torre Annunziata, dove il Savoia è al centro, ecco, della quotidianità. Il fatto di non avere l'apporto dei tifosi sicuramente è un disagio maggiore rispetto a una società magari dilettantistica del nord, dove va poca gente, ecco, ad incitare o a vivere la domenica insieme alla squadra.
Certo, ma anche con gli stadi vuoti i tifosi riescono a far sentire la loro vicinanza?
Il tifo fa parte del calcio, del campo, e quindi non avendolo a disposizione sugli spalti, quasi a bordo campo, gremiti, numerosi, chiaramente a volte anche a livello acustico si fanno sentire, non avendoli sicuramente da casa o all'esterno dello stadio, sicuramente è una cosa diversa.
Certo, completamente diverso. Ma lei in questi mesi ha potuto vedere squadre, stadi, impianti di varie compagini tra Campania, Sardegna, Lazio, visto il girone in cui ha allenato il Savoia, ma secondo lei qual è lo stato attuale del calcio dilettantistico in Italia?
Ma io credo che sotto l'aspetto delle strutture il calcio in Italia c'è da lavorare su tutti i fronti, ecco, dagli stadi di Serie A, Serie B, Serie C e credo anche dilettantistici. Chiaramente io avevo la fortuna di lavorare in uno stadio come il Girò, uno stadio importante, uno stadio a tutti gli effetti, chiaramente dove ha bisogno di essere curato perché il Manterbos ormai è deteriorato, però ci sono delle situazioni dilettantistiche dove si va a giocare in campi di periferia che sicuramente sarebbero, ecco, da porgere con l'attenzione di chi gestisce il calcio dilettantistico per cercare di farli migliorare anche in questo senso, perché si arriva in realtà dove la squadra è costretta a spogliarsi in due spogliatoi diversi e quindi per un allenatore diventa difficile anche relazionarsi o andare a parlare con la squadra.
Quindi diciamo che quello che vediamo per esempio in Inghilterra sarebbe pure utopia qui in Italia.
No, io ho avuto la fortuna da protagonista di giocare contro il Bayern Monaco, contro il Manchester City, contro il Chelsea, e quindi quello è il top, quello è il non plus ultra, nel senso che lì è la esagerazione che in Italia siamo lontani anni luce per quanto riguarda parità di Lega, ecco, parliamo di Serie A o Premier League o Bundesliga, quindi a cascata chiaramente tutto si ripercuote sulle categorie minori, però quello che è il modello inglese, tedesco, spagnolo, sicuramente ancora in Italia siamo lontani anni luce.
Mister, lei oltre ad aver lavorato nelle giovanili negli scorsi anni, immagino che abbia avuto a che fare in questi mesi con associazioni e scuole calcio del territorio. Quanto sono importanti queste realtà per la formazione dei ragazzini che poi saranno i calciatori del futuro?
Ma in questo momento il calcio dilettantistico, il calcio giovanile è fortemente penalizzato a causa della pandemia, quindi anche i settori giovanili e professionistici stanno soffrendo, io credo che i vivai, i settori giovanili, sono alla base, ecco, di un progetto che sia dilettantistico che sia professionistico, quindi il fatto di aver lavorato poco, purtroppo i ragazzi non è come i grandi, non ne aspetta le categorie, saltano di anno in anno, e quindi i giovani in questo momento di pandemia sono particolarmente sfavoriti, perché chiaramente non c'è tempo per recuperare gli anni perduti. Io ho visto poco, perché appunto tutte le attività giovanili sono state bloccate, mi sono soffermato a vedere quella scuola calcio che si allenava, o meglio dove Savoia usufruiva del campo di questa scuola calcio che è Santa Anastasia, e devo dirti che ho potuto appurare che in Campania ci sono tecnici qualificati che si proiettano nel calcio giovanile, e il Santa Anastasia è una di quelle società in Campania che secondo me si sta attrezzando bene per poter produrre talenti giovani ed importanti, anche perché il loro punto a favore è proprio la struttura, avendo a disposizione una struttura meravigliosa che ti consente di lavorare.
E mister, prima di salutarci mettiamo un attimo da parte il Salvatore Aroni che è allenatore e torniamo un secondo a quando giocava, quindi un doveroso ricordo va alla disputa della Champions League nell'11-12 con il Napoli e il bel cammino europeo che ha fatto con il Napoli. Negli occhi dei tifosi azzurri c'è ancora la sua grande prestazione contro Drogba. Cosa si può dire di quella stagione?
Ma devo dirti che gli anni di Napoli per me sono stati l'apice, il culmine di una carriera importante. Ecco, là sono stati 5 anni dove ci sono state partite importanti, come il secondo posto in Serie A, come la vittoria della Coppa Italia nel 2012 che mancava da tantissimi anni, e la cavalcata Champions dove raggiungemmo gli ottavi di finale passando un girone eliminatorio proibitivo con appunto Manchester City, Bayern Monaco e Villarreal. E quindi credo che quella partita con il Chelsea, specialmente a San Paolo, è nei ricordi più importanti, ecco, della mia carriera calcistica, perché lì fui premiato anche per un intervento importante, sì, su Drogba, quasi lanciato a rete. E quindi ricordo quegli episodi con grande orgoglio e con grande entusiasmo.
Per concludere, qual è il sogno di Salvatore Aroni da allenatore? Dovesse esprimere un desiderio per il suo futuro da tecnico?
Ma sicuramente è che ho iniziato da poco a fare questo lavoro, ma come quando ho iniziato a giocare appunto dalla società dilettantistica, l'obiettivo era quello di arrivare in alto, arrivare a allenare in una squadra di Serie A, quindi sicuramente allenare tra i professionisti è quello che è l'obiettivo imminente, ecco, prossimo, e chiaramente in futuro mi auguro di poter allenare in Serie A e guarda caso mi piacerebbe allenare il Napoli.
Noi ringraziamo Salvatore Aronica per essere stato ospite ad Unisport e di Alla Scoperta di. Grazie davvero mister e in bocca al lupo.
Grazie
per il futuro.
Crepi il lupo, buon lavoro.
E noi salutiamo e ringraziamo anche tutti voi che ci avete ascoltato e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Alla Scoperta di.
Raduni Sport, Alla Scoperta di.
Una luce sul calcio dilettantistico.
Infine passiamo invece ad ascoltare il nostro personale cammino verso le Olimpiadi di Tokyo, che si svolgeranno, come ben sapete, dal 23 luglio dopo il rinvio dell'anno scorso a causa del Covid. Si continuerà a parlare di Tokyo 2020 per ragioni di continuità e di marketing, nonostante saranno ovviamente disputati appunto nel 2021. Questa settimana con Beatrice Mattevi proviamo a scoprire più a fondo l'atletica e nello specifico i lanci attraverso le curiosità che ha riservato per noi.
Olympic Games.
In viaggio con Raduni Sport verso Tokyo. Bentrovati, anzi bentornati amici radioascoltatori sulle frequenze di Raduni Sport. Io sono Beatrice Mattevi e sono qui oggi per dare il via a questo nuovo format dedicato ai giochi olimpici che puntata dopo puntata ci condurrà all'inizio delle prossime Olimpiadi di Tokyo. In questa prima puntata parleremo di atletica, nello specifico della categoria dei lanci.
Sono numerose le tipologie di lanci all'interno della disciplina dell'atletica. Oggi parleremo nello specifico del getto del peso, del lancio del giavellotto e del lancio del disco.
Tutte queste tipologie hanno origini diverse e si possono collocare in un periodo di tempo compreso all'interno dell'antica civiltà greca. Per quanto riguarda il getto del peso, questa particolare tipologia di lancio deriva dalle gare di lancio della pietra tenutesi proprio nell'antica Grecia, mentre i primi cenni storici della disciplina del lancio del giavellotto risalgono al 776 a.C., anno in cui si inaugura la prima edizione dei giochi olimpici nel mondo antico, proprio nella città di Olimpia, quando lo strumento che ricorda una lancia per la sua forma allungata e la punta che gli permette di infilzarsi nel terreno era per lo più usato per le attività di caccia e guerra e raramente per sport e competizioni. In ultimo, la disciplina del lancio del disco è anch'essa molto antica, tanto che la famosa statua che tutti conosciamo, la quale ritrae un atleta pronto a scagliare il disco, risale al V secolo a.C. Per ciò che riguarda i giochi olimpici, tutte e tre queste discipline, o meglio la loro categoria maschile, esiste fin dalla prima edizione. Al contrario, invece, la categoria femminile è apparsa in periodi diversi, rispettivamente nell'edizione di Londra del 1948, di Los Angeles nel 1932 e in quella di Amsterdam del 1928. Come tutti gli sport, anche questi hanno il loro albo d'oro e le loro classifiche, all'interno delle quali spiccano nomi di atleti che si sono distinti in modo particolare. Nello specifico caso degli atleti azzurri, quando si associano le discipline dei lanci e i giochi olimpici, uno dei nomi che salta subito alla mente è quello di Alessandro Andrei, atleta pesista delle Fiamme Oro e della Nazionale Italiana, con la quale ha totalizzato 63 presenze e una medaglia d'oro ai giochi olimpici di Los Angeles 1984, grazie ad un lancio lungo ben 21,26 metri, posizionandosi davanti allo statunitense Mike Carter. Procedendo a ritroso nel tempo, invece, ci si imbatte nel nome del pluricampione Adolfo Consolini, ex di Scopolo, atleta di due società milanesi e della Nazionale, con la quale ha partecipato a ben 4 edizioni delle Olimpiadi, totalizzando una medaglia d'oro, conquistata grazie all'ottima prestazione che ha registrato la lunghezza di 52,78 metri, e una d'argento, con la lunghezza di 53,78 metri, posizionandosi subito dietro allo statunitense Simeon Hines, rispettivamente a Londra nel 1948 e a Helsinki nel 1952. Per la categoria femminile della Nazionale Italiana della disciplina del lancio del giavellotto, per molto tempo non c'è traccia di alcun nome nelle classifiche dei Giochi Olimpici. Bisognerà infatti aspettare fino all'edizione di Melbourne del 1956, nella quale l'atleta azzurra Paola Paternoster, che ha successivamente partecipato anche ai Giochi Olimpici di Roma del 1960, si è classificata solo quindicesima, mentre sul podio con ottimi risultati sono invece salite l'americana Karen Anderson, seguita dalla polacca Ursula Figwer e dall'atleta dell'allora Unione Sovietica Nadezhda Koniaeva. Come questi, ci sono moltissimi altri atleti che anche solo partecipando alle Olimpiadi hanno scritto un pezzo, sebbene piccolo, della storia della propria disciplina. Abbiamo parlato di storia e di risultati, quindi solo di eventi passati. Proviamo ora a concentrarci sul futuro e sulle prossime Olimpiadi. Chi sono i tanti talenti che daranno spettacolo e porteranno alto l'onore del proprio paese a Tokyo l'estate prossima? Se parliamo di Italia, di Olimpiadi e nello specifico di getto del peso, allora dobbiamo soffermarci su Leonardo Fabbri, pesista classe 97, che fa ben sperare per le competizioni future. Leonardo, dal 2017 atleta dell'aeronautica militare, ha strappato un pass per i prossimi giochi a 5 cerchi grazie ad una stagione brillante nel 2020, nella quale ha anche battuto il record di Alessandro Andrei dopo quasi 33 anni. Proprio nella prima gara di quella stagione riesce a realizzare un lancio di 21,32 metri, totalizzando il minimo per la qualificazione a Tokyo. Insieme a Leonardo saranno moltissimi gli atleti che prenderanno parte ai prossimi giochi e che tenteranno di battere anche loro stessi, portando a casa nuove medaglie. Ma cosa accadrà a Tokyo? Cosa dobbiamo aspettarci dagli atleti che sono riusciti a strappare un pass per partecipare ai prossimi giochi? Aspettiamo un vostro parere nelle nostre storie di Instagram. Con questa domanda, per lasciarvi un po' in sospeso, termina qui la prima puntata di questo meraviglioso viaggio alla scoperta delle discipline olimpiche, nell'attesa di arrivare a scoprire che cosa accadrà in Giappone nella prossima estate. Io sono Beatrice Matteri e per oggi ho concluso il mio racconto, ma ne approfitto per ricordare a tutti che Radunisport è alla ricerca di nuove voci, che potrebbero essere proprio le vostre. Sbrigatevi, avete tempo solo fino all'8 marzo per candidarvi. Restate con noi per scoprire come. Io vi mando un saluto e spero di tornare di nuovo con voi molto presto.
Olympic Games.
In viaggio con Radunisport verso Tokyo.
La puntata di questa settimana si conclude qui. Manca all'appello il quarto format di Radunisport creato per la nuova stagione, lo Sport in Toga. Un podcast a cadenza mensile come focus sulle discipline giuridiche e sociali dello sport. La settimana prossima ci aspetta la prima puntata e vi consiglio vivamente di ascoltarlo. Nel frattempo spero che i nostri contenuti vi siano piaciuti e vi rinnovo l'invito a seguirci sui social, cercando Radunisport su Facebook ed Instagram, per restare aggiornati sui nostri contenuti e le notizie. Oltre a poterci ascoltare su Spotify, iTunes oppure tramite il sito www.raduni.org, dove potrete trovare anche i nostri articoli e tanto tanto altro. Da Erasmo Micera è tutto, alla prossima puntata. Ciao! 3, 2,
1, go! La settimana sportiva di Raduni Sport.